Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia. Da parte di Lucas Duran al microfono, ringraziamo in console per la parte tecnica Leopoldo D'Angelo, che ci aiuta a mandare in onda questa nuova puntata di Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, e che quest'oggi dedica una puntata monografica ad una malattia magari non da tutti conosciuta, ma che per fortuna via via sta diventando più di fatto nota all'opinione pubblica per diverse ragioni, lo diciamo, perché nel passato effettivamente è stata una malattia che ha subito un vero e proprio stigma, e lo facciamo, dedichiamo questa puntata in vicinanza di fatto di un evento straordinario di grandissima importanza per tutti i malati di Huntington. Lo scorso 18 maggio nell'Aula Nervi Papa Francesco ha ricevuto proprio una foltissima delegazione di malati di Huntington e delle loro famiglie provenienti da tutta Italia. Quest'oggi noi vogliamo tornare a questa giornata così importante che ha visto tante associazioni. Vogliamo ricordare evidentemente la CH Roma, che è l'associazione effettivamente di riferimento, che è stata anche ospite ai nostri microfoni. Quest'oggi vogliamo tornare proprio approfittando, e la ringraziamo naturalmente per la sua disponibilità, della presenza telefonica di una esperta in materia, evidentemente non solo di malattia di Huntington, ma in generale, proprio essendo neurologa ricercatore presso l'Istituto di Neurologia dell'Università Cattolica di Roma, responsabile della US Disturbi del Movimento, proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Grazie per essere con noi, alla dottoressa Annarita Bentivoglio.
Grazie a lei e ai suoi ascoltatori.
Grazie, ripeto, la dottoressa Bentivoglio evidentemente era presente lo scorso 18 maggio insieme anche al professor Rossini, lo vogliamo ricordare, altra voce ben conosciuta qui alla Radio Vaticana, era ben presente in Aula Nervi. Tra poco torneremo anche a parlare delle emozioni che la stessa dottoressa Bentivoglio ha provato in quella giornata. Prima però di anche ricordare quell'appuntamento straordinario, vogliamo appunto chiedere alla dottoressa Bentivoglio innanzitutto di aiutare noi, i nostri ascoltatori, a capire innanzitutto che cosa si intende con malattia di Huntington, detta anche corea di Huntington, una malattia che ha origini antiche, da cui troveremo anche spunto per parlare dello stigma a cui facevo riferimento. Ecco, che cosa si intende con corea di Huntington, malattia di Huntington, dottoressa Bentivoglio?
Dunque, la malattia di Huntington è uno dei disturbi del movimento di cui noi ci occupiamo da molto tempo. È una malattia rara, ovvero colpisce meno di una persona su 2000, questa è la definizione di malattia rara, e in particolare colpisce circa 5-10 persone su 100.000 della nostra popolazione. È una malattia ereditaria neurodegenerativa, viene trasmessa da uno dei due genitori alla prole, e ogni figlio di un genitore affetto ha una possibilità su due, cioè il 50% delle possibilità di aver ereditato il gene che porta la mutazione e che quindi porterà nella vita a manifestarsi la malattia. Lei accennava giustamente al fatto che veniva definita e viene definita tuttora corea di Huntington. Corea viene dal greco e significa danza, e fa riferimento a un aspetto che ha sempre colpito le persone che hanno di fronte un paziente con questa malattia, che si muove molto, quindi è una malattia cosiddetta ipercinetica, dove c'è un eccesso di movimento. Il movimento può diventare scomposto e si arricchisce di movimenti involontari che, quando il paziente cammina, conferiscono un aspetto quasi danzante, da qui corea, al suo incedere. Oltre però ai movimenti involontari, man mano il paziente ha dei disturbi anche di altro tipo, cioè non solo della sfera motoria, ma anche ha disturbi della memoria, della capacità di comprensione, di critica, quindi può avere un progressivo deterioramento delle sue capacità cognitive e sintomi anche della sfera psichiatrica e del comportamento. La peculiarità di questa malattia è che, anche se noi nasciamo già con il gene mutato, sviluppiamo i sintomi tardi, in età adulta, intorno ai 30, 40, 50 anni è l'età più tipica per l'inizio della sintomatologia. Questa sintomatologia si presenta molto spesso in maniera molto molto attenuata all'inizio, per poi diventare progressivamente più evidente, e spesso sono proprio i familiari che hanno già visto la malattia in un genitore, in un nonno o in un altro familiare, a riconoscerne i sintomi ben prima di quanto potrebbe fare un medico che magari non ha mai visto un paziente.
Ecco, dottoressa, ma c'è la possibilità che, quindi, anche rispetto a quello che ci ha detto ben chiaramente, anche come descrizione, in qualche modo abbiamo anche compreso quali siano i soggetti predisposti a rischio, come si può anche dire, ecco, ma c'è la possibilità, come magari per altre malattie, di essere per un'intera vita portatore, come potremmo dire, sano, senza una vera effettiva poi problematica come quella che viene a descrivere? Oppure chiunque di fatto porti questo gene sa che poi questo gene verrà a emergere di fatto?
Questa è una domanda molto importante, perché la malattia di Huntington fa parte delle cosiddette malattie da triplette, ovvero delle malattie in cui la mutazione genetica consiste in un aumento del numero di triplette all'interno di un gene, e tanto più questo numero è alto, tanto più la malattia si presenta precocemente e con sintomi di gravità crescente. Questo vuol dire che nell'ambito di una certa quantità di triplette, le persone che portano la mutazione manifesteranno sempre il gene durante la loro vita, ma l'età all'esordio e la gravità della sintomatologia saranno diverse a seconda di quanto è grande la mutazione. Inoltre, la ricerca si sta dedicando in particolare all'interazione fra il gene mutato ed altri geni che noi abbiamo nel nostro patrimonio e che possono avere una funzione protettiva rispetto alla manifestazione patologica del gene. Ovvero, se noi abbiamo il gene mutato, ma abbiamo anche un altro gene che ci protegge, potremmo sviluppare la malattia molto tardi e con un fenotipo, ovvero con una manifestazione clinica molto molto attenuata. E quindi, per rispondere alla sua domanda, è vero che se noi abbiamo un numero di triplette da 40 in su, sappiamo che prima o poi nella vita avremo i nostri sintomi di Huntington, ma con quale gravità e con quale velocità di progressione non lo possiamo sapere completamente, perché dipende da un'altra serie di fattori di cui ancora non conosciamo molto.
Ecco, dottoressa, è stata molto chiara, una risposta ancora più importante della domanda per coloro che ci ascoltano, e in questo senso mi verrebbe anche peraltro da dire, a questo punto, da entrare nell'argomento stigma. Io dicevo inizialmente che è una malattia che appunto ha antiche origini, manifestazioni. Queste stesse manifestazioni sono state spesso occasioni di fatto di discriminazione, lo sono in parte ancora, da qui anche l'importanza straordinaria, dicevamo, dell'incontro anche avuto il 18 maggio scorso in Aula Nervi con il Santo Padre e questa foltissima, mai così tanti malati di Huntington tutti insieme, i loro familiari si sono ritrovati in un solo luogo, ecco, la Sala Nervi. Allora, uniamo questi due argomenti: lo stigma, quanto ha inciso e quanto è importante uscire da questo ordine di idee, e quanto è stato importante l'incontro con Papa Francesco in questo senso.
Lo stigma ma ha sempre accompagnato questa malattia, creando isolamento e ulteriore sofferenza laddove veramente non ce ne sarebbe bisogno, perché la vita di queste persone è già molto complicata. Perché lo stigma? Perché è una malattia che si vede, perché il paziente si muove molto, in modo scomposto, un po' imprevedibile, e quindi fa paura, suscita curiosità, e spesso quello che non comprendiamo, quello che non conosciamo, tendiamo a spingerlo in un angolo e a girare via lo sguardo. Questo comporta una enorme sofferenza per i pazienti, e forse è proprio per questo che Papa Francesco, nella sua enorme sensibilità, ha deciso di dedicare questa udienza straordinaria a questi malati, provenienti da tutta Europa e soprattutto provenienti da altre parti del mondo. Erano presenti un'ottantina di pazienti, medici e caregiver che venivano da lontanissimi paesi, molto poveri, come per esempio dalla zona del lago di Maracaibo in Venezuela. Questa popolazione ha un'incidenza di malattia altissima per un effetto fondatore di un antico progenitore che purtroppo ha donato il gene malato a tante persone di una comunità piccolina di pescatori che vivono di pesca sul lago. Ora, noi abbiamo ospitato queste persone e a queste persone dobbiamo veramente molto, perché sono le ricerche genetiche su questa popolazione che negli anni 90 hanno permesso di identificare il gene. C'è stata una mobilitazione generale della comunità scientifica e medica che ha deciso che è ora di rompere il silenzio e di portare aiuto a queste persone che vivono non solo la malattia come i malati di tutto il mondo, ma la vivono in una situazione di indigenza, di ignoranza, di superstizione. E l'abbraccio del Papa, che ha portato con un gesto molto concreto quella tenerezza di cui spesso parla nei suoi discorsi, nelle sue omelie, la tenerezza di Dio, vedere i visi di queste persone che sono state maltrattate tanto dalla vita e dai loro simili, sciogliersi a volte in un pianto proprio liberatorio nell'abbraccio, nella carezza del Papa, è stato un momento che ci ha commossi tutti i 1700 circa che eravamo in sala nervi. Ci siamo sentiti veramente un gruppo e una forza grande, una motivazione a continuare, chi nella ricerca, chi nell'assistenza, chi a sopportare il peso della malattia, ma tutti insieme dobbiamo lottare per dare una vita migliore a tutti i nostri malati.
Ecco, delle emozioni naturalmente che avendo avuto anche la fortuna di essere presente in sala nervi posso testimoniare anch'io, era un unisono proprio di emozioni. Del resto la stessa senatrice Elena Cattaneo, che ha fortemente voluto questo incontro insieme naturalmente alla sensibilità del Santo Padre, che ha tenuto proprio ad avere un incontro di questa natura mondiale all'interno della sala nervi, ebbene la stessa senatrice Elena Cattaneo, introducendo questo incontro, parlava del segno interno rivoluzionario addirittura che poi avrebbe potuto avere quell'abbraccio di ogni singolo malato di Huntington e familiare, che come nelle abitudini peraltro di Papa Francesco è avvenuto, è passato più tempo di fatto nell'incontro singolo di ogni malato e familiare che di fatto rispetto a tutto il resto della manifestazione d'evento, che peraltro è stata molto importante e significativa in tutti i suoi aspetti. Questo anche a specificare l'importanza di questo incontro del 18 maggio. Questo che abbiamo appena detto, anche grazie alle parole della dottoressa Bentivoglio, mi fa anche chiedere l'impatto che poi di fatto la malattia di Huntington ha non soltanto evidentemente sui pazienti, ma sui familiari, e conseguentemente a questo anche quanto sia importante il supporto delle associazioni, che infatti erano anche presenti all'incontro per sostenere malati e familiari. Dottoressa.
L'impatto è grande, perché questa è una malattia che colpisce più generazioni nella stessa famiglia, quindi c'è un impatto pratico, concreto, di fatica, di spesa e di difficoltà molto importanti, ma c'è anche un impatto emotivo ed è fondamentale che le famiglie non siano lasciate da sole. tanto più c'è una rete che protegge, che supporta, che aiuta, che sta vicino, che sta a fianco, e questa rete deve essere sia una famiglia allargata possibilmente, sia una comunità di persone e sia associazioni che riuniscono le famiglie e quindi mettono in comune risorse e parlano dei problemi specifici della malattia, si fanno portavoce presso le istituzioni delle esigenze specifiche di questi malati, tanto meglio vivranno i malati e le loro famiglie. È molto importante il contesto ambientale e questo lo sappiamo non solo per le ricadute psicologiche, ma ci sono delle esperienze fatte sia sulle persone, ma sia addirittura sui modelli animali di malattia, che ci fanno vedere che quando l'animalino malato vive in un contesto arricchito dove ha a disposizione giochi e stimoli ambientali, si ammala più tardi e ha un fenotipo più attenuato. Se noi trasportiamo questa esperienza di laboratorio sull'uomo, possiamo facilmente immaginare come un contesto vivace, ricco, pieno di cura, di amore e di attività possa far migliorare in maniera importantissima la qualità di vita del paziente e naturalmente della sua famiglia.
Ecco, quindi queste sono importanti indicazioni da parte della dottoressa Bentivoglio. Torneremo anche in ulteriori appuntamenti proprio a parlare direttamente con le associazioni che si collegano alla malattia di Huntington. Io vorrei concludere questa conversazione di oggi con la dottoressa Bentivoglio, proprio approfittando della sua competenza in materia, per comprendere se e quali siano anche le novità o comunque ecco dove siamo a livello di ricerca, di impostazioni, magari approcci nuovi rispetto alla cura, alla terapia.
Anche questa è una domanda molto importante. Abbiamo oggi molti farmaci sintomatici, ovvero che ci aiutano ad alleviare i vari sintomi che ha il paziente, l'ansia per esempio, la depressione, i movimenti involontari, e sono in sperimentazione molto avanzata dei farmaci che abbiano il potere di incidere sulla progressione della malattia e speriamo in un futuro non lontano anche di silenziare il gene mutato, quindi in grado di interferire con la produzione di questa proteina alterata che quando è colpita da questa mutazione guadagna una funzione tossica. Quando noi riusciremo a spegnere il gene potremo, come dire, prevenire l'espressione della malattia anche nei soggetti mutati e stiamo lavorando in collaborazione in tutto il mondo affinché questo sia possibile in tempi veramente più veloci possibile.
E noi quindi avremo il piacere di tornare a parlarne, speriamo presto, anche rispetto a quello che ci ha appena detto la dottoressa Annarita Bentivoglio, che lo ricordo, neurologo ricercatore presso l'Istituto di Neurologia dell'Università Cattolica di Roma, responsabile dell'US Disturbi del Movimento della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Una puntata collegata con l'evento straordinario tenutosi lo scorso 18 maggio presso la Sala Nervi, quando Papa Francesco ha incontrato da tutto il mondo i malati e i loro familiari legati evidentemente alla malattia di Huntington. Grazie ancora dottoressa Bentivoglio e buon lavoro.
Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori e grazie davvero per avermi dato l'opportunità di parlare di questa malattia.
Grazie ancora. Io ricordo in conclusione che la puntata di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet alle www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con effetti collaterali alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.